E vi dico che ogni tanto quando si leggono le letture della domenica sono proprio un po' di più, quasi stimolano spontaneamente un po' un livello più della meditazione, no? E mi capita che spesso, quando ma penso che sia un po' l'esperienza di tutti, a volte quando si legge la scrittura, come per esempio i passi di oggi, pare di trovarci dentro una sintonia profonda e pare di intuirne un po' la verità, cioè come se le parole della scrittura, soprattutto quelle di Gesù, chiaramente, quando sono le parole di Gesù, toccano il vero della nostra esperienza, della nostra vita. È come se ci leggessero un po' dentro. E quando anche mi dicono, perché o lo si studia o c'è qualcuno che ti rende appunto consapevole di questo, che non si saprà mai se quelle che si leggono sono davvero le parole di Gesù, oppure una loro traduzione, o riscrittura da parte degli apostoli o di altri come noi, che vissero negli anni in cui furono scritti i Vangeli. Beh, quando so queste cose, invece di provare scandalo o disagio, sento che la consapevolezza che esse parlano di me e di noi si fa ancora più forte. Proprio perché le parole di Gesù si sono lasciate ascoltare e riscrivere, e nonostante questo sono capaci di dialogare con me. Proprio per questo mi appaiono ancora più vere, ancora più mi riguardano, attraverso la voce di tutti gli uomini e le donne che quelle parole possono interpretare, a cui possono dare voce, coraggio e speranza. E mi succede anche che, pur rimanendo commosso, affascinato dalla scrittura, sentendo appunto che c'è una verità, no, che mi viene data, sono però, mi sento anche un po' incapace di tradurre questa esperienza della verità. A volte mi pare di mancare dell'umanità sufficiente, come se non avessi fatto quelle esperienze che possano fare di me un vero interprete di quella parola. Altre volte mi accorgo di essere talmente distratto da un sacco di cose e di pensieri, no, in una confusione tale, che poi trovare il punto effettivo in cui la parola si aggancia alla mia esperienza è molto difficile. Mi resta quella sensazione, quell'intuizione, no, di aver colto che c'è qualcosa di bello e di grande che mi viene dato, ma non c'è la capacità di afferrare. No? E allora qui il rischio è duplice, e penso che sia un rischio di cui la scrittura stessa è consapevole, che noi è un rischio così della base della nostra fede. E per esempio mi viene la tentazione di mettere da parte l'esperienza, proprio perché non so dire dove lì dentro c'è il Vangelo, e di parlare delle cose di Dio. Un po' di religione pura e semplice è molto più facile che parlare di me o di noi. Una bella lezioncina sui massimi sistemi, un po' di filosofia, di logica, un po' di conoscenza, di intelligenza, il gioco è fatto. Mi pare anche di sentirmi capito e di essere in buona compagnia di molti altri come me, a cui pare di poter trovare un po' di pace e tranquillità stando tra le cose del cielo e parlando di Dio, piuttosto che ingarbugliarsi nelle nostre faccende di uomini quotidiani. E poi c'è anche l'altra tentazione, che sembra andare un po' nella direzione opposta, cioè quella di parlare semplicemente di me e di noi, per ritrovare un po' di affetto, di sentimenti, per covare, no, nel calore, di giocare dalla parte dell'interprete delle cose della vita, salvo poi accorgermi che ne so ben poco e che c'è chi ne sa davvero più e meglio di me. Credo che questa fatica di legare l'esperienza della fede a quella della vita sia fatica di tutti noi. Non posso fare a meno di ricordare con gratitudine la testimonianza di chi ha saputo mostrarmi un modo, una via per riuscire a fare una sintesi, per trovare quel punto di accordo umano, dove quella di Dio e quella dell'uomo sono le due esperienze che insieme riescono a farci intravedere, intuire qualcosa della verità. Nel Vangelo esiste questa sintesi, poi però essere discepoli vorrebbe dire imparare, no? A fare la stessa sintesi nella nostra vita e a essere capaci di renderne conto agli altri, di testimoniarla. E questa fatica e anche quella luce intuita, no? All'inizio, quando uno legge la scrittura così, è la prima impressione, quella speranza che uno sente. Mi paiono anche un tragitto proprio che la lettura della parola oggi compie nella scrittura, quelle di stasera proprio. Per esempio, quando San Paolo parla di questa sofferenza presente, certamente la sofferenza presente è la gloria futura, dice. Al tempo di Paolo certamente alludevano esperienze diverse, chiaro, erano tempi ben diversi della storia del cristianesimo, a sfide diverse. Ma non sono prive di significato queste immagini anche oggi. Leggendo sofferenza presente, io penso, come spesso oggi nel presente, ci si anneghi un po'. Il presente è per molti la dimensione della fatica e della mancanza di prospettive. I perseguitati di una volta, quelli che appunto subivano il martirio ai tempi di Paolo, oggi sono i poveri, gli immigrati senza lavoro, i depressi. Sono i mali di oggi, soprattutto quei mali che assumono la proporzione quasi di un destino, a cui appare impossibile sottrarsi, il destino di una malattia imprevedibile, di una sfortuna che pare perseguitare, di un tempo, di un luogo da cui non si può fuggire. Di legami soffocanti da cui non ci si può sciogliere, la sofferenza del presente, il presente pesante. Oppure, molto più semplicemente, questa sofferenza del presente è la grande distrazione e confusione nella quale anneghiamo tutto e in cui ci dimentichiamo delle domande, delle questioni, del senso, oppure facciamo finta che non ci siano. È il mito della comodità e della facilità che ci appaiono sempre un passo avanti rispetto a dove siamo noi, quindi bisogna sempre un po' conquistarsele. La scrittura ci segnala che il nostro presente, quello che appunto a noi, in alcune giornate di più poi, quello che a noi sembra sofferente, in realtà è un presente che manca di prospettive e di prospettive, la gloria futura. È la prospettiva di un senso, di un motivo a cui dedicare le proprie energie che dia il gusto, che sia sale, a cui consacrare le nostre piccole storie e per cui pensare di raccogliere un frutto per tutta l'umanità. Aver dedicato il proprio tempo, le proprie risorse per una causa, per una speranza. E forse dentro questa cosa c'è un pochino di quella gloria futura che attende di essere rivelata in noi, in noi. E anche in quell'immagine che usa poi Paolo subito dopo delle doglie del parto. Per cui questa causa, questa dedizione è una dedizione certo che attraversa sempre una sofferenza, ma è una sofferenza sensata. A differenza di quella che a volte appiattisce la nostra quotidianità, che ci fa apparire il presente pesante, ma semplicemente perché non ha prospettive, appunto. Ecco, questa prospettiva, questa causa a cui dedicare se stessi, è il modo di agire, lo stile di Dio, che come seminatore instancabile sparge il suo seme con generosità. Perché appunto la generosità è causa a cui dedicare se stesso, la propria vita, così come anche poi la cura o la fiducia che non crolla mai nella bontà di un progetto. È bellissima la prima lettura nella sua brevità anche, questo scorcio, no, di Isaia che presenta questa immagine dove tutte le cose, tutti gli esseri viventi sono sotto una cura premurosa. E come ogni goccia d'acqua non vada a vuoto. Per cui c'è una fiducia del cielo quasi, no? Più che della terra, una fiducia del cielo che quella goccia lì che è diventata un'altra cosa perché si è persa nelle storie del mondo, si è persa nelle parole degli uomini, ma in qualche maniera tornerà, cambiata certamente, trasformata dagli esseri viventi a cui è stata regalata, ma comunque come un frutto buono, di cui il Creatore sa che si può fidare, su cui il Creatore sa che può contare. E così non finisce mai di stupirci la fede, la fiducia di Dio, che Dio ripone nella sua creazione, anche quando all'apparenza a noi questa creazione appare molto distante dall'intenzione sua. È come se questa fiducia nascesse da un ascolto profondo delle cose di cui a noi sfugge la parola, quella profonda, quella vera, ma che a lui sembra invece arrivare. Di quella speranza profonda che abita negli uomini, nelle cose, anche se a noi appare che non c'è, è come se fosse sepolta, dormiente, anzi a noi pare che sia tutto morto a volte. Quello della morte ci sembra proprio il volto che le cose hanno ogni giorno, il nostro presente. E allora quando appunto io leggo così di primo acchito la scrittura e vengo preso da questa sensazione di dire ma qui c'è qualcosa di bello che mi viene regalato e di vero, mi vien voglia di essere anch'io un po' ascoltatore come Dio lo è delle cose del mondo e di dover concedere ascolto soprattutto alla parola. La parabola del seminatore, no? Ruota continuamente attorno a questa immagine. Mi pare di dover diventare almeno un po' osservatore innamorato della vita e del mondo, proprio come Dio mi appare in questa scrittura, in questa parola, per poter condividere con Lui questo ascolto delle cose del presente capace di farmi ritrovare quel respiro della felicità e dell'umanità che io così troppo facilmente perdo per strada ogni momento, me lo dimentico costantemente. Non so, per esempio in queste sere d'estate, che per tante persone è proprio il tempo della noia, ma in oratorio c'è un'altra prospettiva, no? Perché le sere d'estate sono quelle in cui i ragazzi non hanno i compiti e in cui si trovano e si parla, si sta lì, magari fino a mezzanotte, all'una, no? Ma succedono delle cose nuove in quelle chiacchierate, succede che ci si conosce laddove magari durante l'anno ci saluta e basta. Succede che si comincia a immaginare, appunto a progettare l'anno successivo, si cominciano a fare dei propositi, si pensa a questo, a quello, ci si incontra. Oppure, appunto, cose di poco fa, magari arriva una coppia, perché il tempo dell'estate è il tempo in cui molte coppie decidono di sposarsi, per esempio. Quindi, mentre, diciamo, noi siamo presi, no, anneghiamo nel nostro presente, ci sono un sacco di persone che invece, nello stesso presente, pulsano di vita. Ed è lì, da cogliere quella cosa lì. Ma a noi manca sempre un po' di comunione, un po' di fraternità perché queste cose si possano scambiare, no? Viviamo come in contenitori isolati a volte, passiamo degli interi periodi in cui non c'è nessun travaso di umanità tra noi. E quello che in una certa situazione è pieno di vita, è forte, non ha nessuno a cui consegnare questa forza, questa vitalità. E quello che invece è debole, un po' afflitto dalle cose che gli stanno capitando, non ha nessuno a cui poter consegnare questo racconto. E allora la preghiera che mi viene da formulare è che invece, a partire anche dall'ascolto della parola, la strada che appunto per tutti noi il Signore disegna sia proprio questa, no? Quella del ritrovare il volto di una comunità, di una fraternità umana e di non essere troppo gelosi che sia cristiana, no? ma di diventare anche capaci di, così, di ampliarla, di condividerla, di permettere a tutti di parteciparne, proprio secondo la logica di questo Vangelo, no? Per cui il seme viene sparso dovunque, e anche la pioggia cade e il sole vanno su tutte le cose,